Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. L'ultima volta ci eravamo fermati tanto a commentare, se vi ricordate, il testo di San Paolo nella prima lettera ai Corinti, dove si parlava del fatto che i cristiani di Corinto avevano preso questa abitudine non bella di far precedere alla cena del Signore il pasto tra di loro. Ma questo pasto aveva finito per mettere in evidenza la disparità tra di loro, no? Che c'erano alcuni che mangiavano tanto, si portavano tanto da casa, e c'erano altri che invece si portavano poco. E quindi San Paolo parte dal ricordare la cena del Signore come gli era stata trasmessa e a rimproverare i cristiani di Corinto, perché diceva: prima cosa, potete mangiare a casa, e quindi sembra anche dire, dare un'indicazione di non fare confusione tra il pasto normale e la cena del Signore. E però dall'altra parte dice anche che quella cena del Signore che ci fa diventare corpo di Cristo deve anche servire per edificare l'altro corpo di Cristo, che è la Chiesa. E non si può fare l'una senza l'altra. Quindi sarebbe una contraddizione, da una parte partecipare alla cena del Signore, ma dall'altra avere comportamenti che la smentiscono, no? Perché non creano comunione anche tra fratelli. Mi ero fermato l'altra volta a sottolineare un testo di San Paolo che non fa parte del capitolo 11 della lettera ai Corinti, ma è a un capitolo precedente, e al capitolo 10. In questo capitolo San Paolo fa un passaggio di questo tipo, 1 Corinti capitolo 10 versetto 16, e dice: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è comunione con il corpo di Cristo? Poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Qui vedete che il testo inverte il calice e il pane, mentre nel capitolo successivo, quando fa menzione dell'ultima cena, al capitolo 11 al versetto 23 in poi, dice: il Signore nella notte in cui veniva tradito prese il pane, rese grazie, disse: questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice. Qui invece nel capitolo precedente dice: prima il calice, poi il pane. Questo ha fatto pensare, poi vi dico perché, che in alcune chiese vi fosse anche la tradizione di scambiare o di fare prima il calice e poi il pane. Questo, per esempio, in una preghiera molto antica che è riportata dentro uno dei testi cristiani antichi, la cosiddetta Didache, che vuol dire insegnamenti, in cui nel capitolo 9, parlando dell'Eucarestia, si dice: riguardo all'Eucarestia, così rendete grazie, dapprima per il calice. Noi ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la santa vite di Davide, tuo servo, che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo servo. A te gloria nei secoli. Poi per il pane spezzato. Ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo servo. A te gloria nei secoli. Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso qua e là sopra i colli e raccolto divenne una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa nel tuo regno dai confini della terra, perché tua è la gloria e la potenza per Gesù Cristo nei secoli. Dopo che vi sarete saziati, così rendete grazie. Ti rendiamo grazie, Padre Santo, per il tuo santo nome che hai fatto abitare nei nostri cuori. Tu, Signore, hai creato ogni cosa, soprattutto ti rendiamo grazie, ricordati della tua Chiesa, preservala da ogni male, eccetera. Cosa vi fa notare questa preghiera, questo passo della Didache? Cosa avete notato circa la preghiera eucaristica? Cos'è che manca? Da prima il calice, noi ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la santa vite di Davide, tuo servo, che ci ha rivelato per mezzo di Gesù Cristo, tuo servo. No, il pane c'è dopo, poi il pane spezzato, ma sia con il calice sia con il pane, cosa manca? No, cosa dice San Paolo al capitolo 11? Dice: prese il calice e disse: questo è il mio corpo. No, prese il pane, questo è il mio corpo. Prese il calice, questo è il mio sangue. Cosa manca qua? Il ricordo delle parole di Gesù. Invece in questa preghiera riportata nella Didache, sulle indicazioni su come fare l'Eucarestia, non c'è. Allora, difficile, perché sono testi antichissimi. Cosa possiamo pensare? O che questo testo magari non fosse riferito a quello che doveva dire il sacerdote, a quello che doveva dire i cristiani. Oppure l'altra teoria, che ci fossero delle preghiere eucaristiche nella prima comunità cristiana che non facevano diretta menzione delle parole di Gesù dell'ultima cena. Ma imitavano Gesù, quindi rendevano grazie per il calice, rendevano grazie per il pane, ma senza menzionare le parole di Gesù. Questo è interessante per il discorso che già vi facevo l'altra volta, nel senso che noi veniamo da una tradizione, quella cattolica, dove prima del Concilio Vaticano II, pensate, c'era una unica preghiera eucaristica. Il canone romano, che adesso è quello che leggiamo meno, invece prima era solo quella preghiera lì. E altre chiese invece hanno conservato molta varietà di preghiere eucaristiche che usavano in maniera molto varia. Addirittura c'è una preghiera eucaristica, quella di Adai e Mari, che anche questa non riporta le parole, dopo ve ne leggo qualche pezzo, non riporta le parole dell'ultima cena.
Ma sono sempre preghiere composte dopo di Gesù o prima?
Sono tutte composte dopo, cioè sono tutte composte dopo la resurrezione di Gesù e dopo l'evangelizzazione degli apostoli. Allora, perché questa varietà? Perché prima c'è stata la predicazione degli apostoli. Chi accoglieva la predicazione ha cominciato a trovarsi, a pregare, a leggere la parola di Dio, a parlare di Gesù, e poi non si sa, ma quasi subito, come vi dicevo l'altra volta, ci si trovava alla sera prima del giorno del Signore, cioè il sabato sera, a pregare insieme. E lì si è cominciato a fare memoria delle parole, dei gesti di Gesù, ma probabilmente non come li intendiamo noi, pensando che già c'era il sacerdote con la casula, il camice, il calice, da qui le varie chiese ricordavano e facevano la preghiera anche in modo diverso. Sono passati 2000 anni, poi la Chiesa ogni tanto cercava di dare uniformità, di verificare che queste preghiere fossero conformi. Ma quello che ci stupisce, ecco, e adesso entriamo nel nostro discorso, è il fatto che anche nella Chiesa antica l'Eucarestia ha vari nomi e anche tutti i racconti sull'Eucarestia non sono tutti uguali. Già l'altra volta vi ho detto che San Paolo chiama Cena del Signore in 1 Corinti, se invece andiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, vediamo che troviamo un altro nome. Avevamo già guardato la volta scorsa, vi ricordate l'episodio in cui Paolo predica a Troade e c'era scritto si trovò per la frazione, per lo spezzare il pane, e così anche in Atti degli Apostoli al capitolo 2 al versetto 42, mi pare, vediamo se lo trovo, al versetto 42 c'è scritto: erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Quindi abbiamo già questo secondo nome, questo secondo nome che dice, che chiama quella che noi diciamo la messa, l'Eucarestia, la chiama frazione del pane.
Spezzare
il pane, frazione del pane. Nel testo della Didache vedete che c'è già il nome Eucarestia, che vuol dire il ringraziamento. Eucarizzo vuol dire ringraziare. Quindi viene già chiamata ringraziamento. Capiamo il perché, l'abbiamo letta. Per due volte si dice ti rendiamo grazie, dopo che vi sarete saziati ancora ti rendiamo grazie. Perché probabilmente in queste Eucarestie era rimasto nella mente di chi le pregava il fatto che Gesù la notte prima di morire prese il calice e grazie. Poi disse questo è, ma prima rese grazie. Quindi abbiamo già tre nomi: Cena del Signore, frazione del pane e Eucarestia. E vanno tutti bene, e vanno tutti bene. Ecco l'altro episodio che avevamo visto l'altra volta, visto che siamo negli Atti degli Apostoli, lo vediamo ancora un'altra volta, Atti 20, abbiamo visto un'altra volta, troviamo ancora a Troade, dal versetto 7 in avanti, il primo giorno della settimana, però probabilmente è la sera del primo giorno della settimana, perché il giorno della settimana inizia con la veglia. Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane. Paolo conversava con loro e siccome doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione. Però, come avevamo sottolineato, c'è scritto anche che c'era un buon numero di lampade nella sala al piano superiore, dove eravamo riuniti e dove poi cade questo ragazzo che viene fatto risuscitare da Paolo, no? Per dire che se c'è una stanza al piano superiore preparata con le lampade, non dico che è una cappella, però è una stanza preparata per la preghiera. Quindi vedete come nelle prime comunità cristiane quasi subito si stabilisce comunque una forma di preghiera. Da dove vengono queste tradizioni? Vi dicevo l'altra volta che queste tradizioni vengono già dagli evangelisti, che hanno sottolineature diverse. Anche qui sono tutte teorie, quindi le dobbiamo sempre prendere per teorie, nel senso che ci aiutano a capire, però insomma poi possono anche progredire gli studi e magari sottolineare qualcosa di più. Allora, io vi avevo dato l'altra volta due fogli, ma comunque non vi preoccupate che poi, anche se ne avete uno solo, li recuperiamo. Uno che comincia con LC, con Luca, la mette per primo, e uno invece che comincia con MT, Matteo. Va bene. Allora, vediamo Luca. Perché è interessante Luca? Perché Luca mette per primo una benedizione del calice, poi mette il pane e poi mette di nuovo il calice. Allora, tenete presente che nella Chiesa, nella Pasqua ebraica, le benedizioni sul calice erano quattro. Sapete, abbiamo già visto tutta la questione se Gesù, quella all'ultima cena, ha fatto una vera cena pasquale o se ha fatto una cena di tipo pasquale, ma magari non ha seguito lo schema. Questo non lo sappiamo. Io non c'ero. Luca ci dice però una cosa importante, che quando fu l'ora prese posto a tavola gli apostoli con lui e disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno. E preso un calice, rese grazie, ecco, eucaristize, rese grazie, prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Allora, qui potrebbe farci capire che Gesù ha un po' seguito lo schema della Pasqua ebraica, dove c'erano più calici, più benedizioni sui calici, però sicuramente già con qualche variazione, perché per esempio nella Pasqua ebraica ognuno aveva il suo calice. Il capo della preghiera faceva la benedizione e tutti bevevano dal loro calice. Invece Gesù ha fatto una cosa strana, ha fatto passare il calice. E così il pane lo spezzò e lo diede loro. Poi vedete che Luca ritorna e dice: allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ecco, Luca è un discepolo di Paolo. Paolo, abbiamo visto che nel capitolo 10 parla anche lui, c'è un calice, c'è un pane. Quindi può essere che ci sia una tradizione della Eucarestia dove c'è prima il calice e poi il pane. Questa è solo una ipotesi. È l'Eucarestia che viene celebrata soprattutto a partire dalla comunità di Antiochia. Perché Antiochia? Perché dall'Antiochia è il primo posto dove i cristiani, alcuni scappavano anche delle persecuzioni di Gerusalemme, hanno fondato delle comunità un po' consistenti e da lì partivano per andare ad evangelizzare o verso l'India o verso l'Italia, insomma l'impero romano, la Grecia, l'impero romano di allora. E sono per lo più cristiani che provengono dal paganesimo, mentre la versione di Marco e di Matteo ci danno una Eucaristia probabilmente celebrata in un contesto invece più di cristiani che venivano dal giudaismo. Vediamo per esempio il testo di Matteo, che vedete è molto simile a quello di Marco. Matteo cosa dice? Venuta la sera si mise a mensa con i dodici. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno di Dio, del Padre mio. Ma non parla del calice da bere, però parla della vite. Anche questo è un po' strano, no? Cioè dice, sono venuto qui, non berrò più del frutto della vite. Però poi prende il pane. Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane, pronunciata la benedizione, lo spezzò. Lo diede ai discepoli dicendo, prendete, mangiatene, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo, bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati. Poi lo riprenderemo, quel molti lì. Luca ci offre un racconto molto dettagliato, compresa anche la preparazione che non ho letto. Luca racconta molto in dettaglio la preparazione, andate in città da un tale, ditegli il maestro ti manda a dire il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te, i discepoli fecero come aveva ordinato loro il Signore e avanti. La stanza è al piano superiore. Come vi ho detto prima, c'è una prima coppa pasquale, ma non è quella della consacrazione, è quella della messa, per diciamo noi. La prima coppa è quella in riferimento all'ultimo giorno. Non berrò più del frutto della vite fino a quando non lo berrò nell'ultimo giorno. Queste parole sono andate perse nella nostra messa. Non le richiamiamo mai nella nostra preghiera eucaristica. Però vedete che ci sono in tutti e tre i racconti, Luca, Matteo e Marco. Non c'era nel racconto di Paolo, che l'abbiamo già visto. Paolo, anche lui, salta questo riferimento. Però probabilmente queste tre testimonianze ci dicono che Gesù ha sicuramente fatto una benedizione dove ha detto non berrò più del frutto della vite fino a cui non lo berrò con voi nel regno del Padre mio. Dopo la passione, nel regno del Padre suo vuol dire alla fine dei tempi, per berlo con voi. Quindi c'è un riferimento cosiddetto escatologico, cioè alla fine dei tempi. Poi va avanti, rende grazie, prende il pane e poi il calice, ed è il terzo rendimento di grazia. Ci viene detto precisamente tutto quello che Gesù fa e anche quello che Gesù dice. Se nella cena pasquale ebraica c'erano quattro coppe, qui ne troviamo due delle quattro. Gli studiosi dicono la prima, che fa riferimento agli ultimi giorni, all'escatologia, e l'ultima coppa. Poi sono solo teorie, come dicevo, perché alcuni dicono che Gesù si è ispirato alla cena pasquale ebraica, ma ha fatto una cena molto originale, che si è discostata dai canoni della cena ebraica. Matteo e Marco, come abbiamo visto, tralasciano la prima coppa. Non parlano neanche del rendimento di grazie. Vedete i due testi di Matteo e di Marco, ce li avete sotto? Non c'è il rendimento di grazie qui, solo alla fine. All'inizio c'è, d'ora in poi non berrò il frutto, mentre mangiavano prese il pane, lo spezzò, lo diede, prendete e mangiatene tutti. poi preso il calice e dopo aver reso grazie. Quindi si perdono due rendimenti di grazia rispetto al testo di Luca. Addirittura nel racconto di Paolo c'è invece il rendimento di grazia prima di tutto. Vedete nel racconto di Paolo, il Signore Gesù nella notte in cui veniva tradito prese il pane e dopo aver reso grazie. Quindi anche qui vedete che il testo di Paolo è più vicino al testo di Luca, e c'è questo rendimento di grazia. Nel testo di Matteo e di Marco non c'è il rendimento, la prima coppa, e non c'è il rendimento di grazie su il calice. C'è invece la benedizione, vedete, che dice: mentre Gesù prese il pane e pronunciata la benedizione. Non è più il rendimento di grazie che è eucarestia, ma la benedizione che è eulogia. Perché questa differenza? Forse il motivo è quello che dicevo prima, che l'eucarestia di Paolo e di Luca è una eucarestia celebrata nelle comunità più pagane. Matteo e Marco si rifanno invece alla benedizione, perché sono eucarestie che nascono più in un contesto giudaico, dove si dà rilievo nella cena pasquale ebraica alla benedizione. Inoltre, nel testo di Marco e anche nel testo di Matteo non c'è il per voi. Andiamo per ordine. Paolo e Luca sul pane si dice: questo è il mio corpo che è per voi, Paolo. Luca dice: preso un pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Matteo dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, punto. Marco, dicendo, pronunciata la benedizione, prese il pane, lo spezzò, lo diede loro: prendete, questo è il mio corpo. Spostano in fondo quello che per Luca era all'inizio. Quindi cosa ci fanno capire tutti questi spostamenti? Che comunque anche i Vangeli, che cercano di essere molto fedeli ai testi raccontati dalla tradizione, risentono anche loro del modo già di celebrare l'Eucarestia nelle loro comunità. L'unico che ci avrebbe salvati sarebbe stato l'evangelista Giovanni, che rappresenta il momento della cena e che invece non ci racconta niente dell'ultima cena, perché l'Eucarestia c'era già e non c'era bisogno di raccontare un'altra volta della istituzione della Eucarestia. Però vedete anche che a noi magari può far scandalo, un po' più difficoltà questo, ma per allora non era così problematico che ci fosse una parola in più o una parola in meno, ma la sostanza era ricreare i gesti e le parole di Gesù, il contesto dell'ultima cena, il fatto che Gesù prima di morire si è trovato con i suoi discepoli e ha reso grazie e ha usato per rendere grazie il pane e il vino. Questa è la sostanza. Ovviamente tutti e quattro sottolineano anche l'altro fatto non meno importante, che sul pane e sul vino Gesù ha detto anche: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Quindi ha paragonato la materia del pane e del vino al suo corpo e al suo sangue. Terzo elemento, ha fatto un gesto di comunione. come ho detto, non ha detto mangiate ognuno il suo pane, bevete ognuno il suo calice, ma ha fatto passare il calice, l'ha condiviso e ha fatto passare il pane dopo aver detto è il mio pane, è il mio calice. Ecco, allora sono tutti elementi molto importanti. Cosa traiamo? Traiamo il fatto che la comunità cristiana conserva le parole di Gesù che dicono: questo è il mio corpo che è dato per voi, questo è il mio sangue che è dato per voi. Ma non c'è la preoccupazione, come dicevo prima, di dire le parole giuste e di fare i gesti giusti, perché dicendo questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, i primi cristiani pensano a Gesù crocefisso, a Gesù non che ha dato, non che ha, che ha dato la comunione, ma a Gesù che ha dato la vita. Perché se non avesse dato la vita non sarebbe possibile dopo neanche la comunione. Gesù, cioè nell'ultima cena, cosa ha fatto? Ha fatto un mimo, cioè ha usato il pane e il vino e le parole della cena pasquale ebraica per dire ai suoi discepoli quello che avrebbe fatto dopo. Attenzione, avevo già ripreso questa cosa qua, ma è importante, la riprendo ancora. Allora noi potremmo dire, ma non serviva, perché dopo poco lo avrebbero visto, essere arrestato, essere torturato, essere messo in croce, risorgere. Scusa, c'è bisogno di fare il mimo per prima?
Per far capire che lui sapeva già.
Un po' più avanti, non solo che sapeva già. Ma che queste cose non gli capitavano addosso a caso, ma che era lui che sceglieva, cioè di fare cosa? Di offrirsi, di donarsi, di dare la vita. Allora, vedete, come ho più volte ripetuto, ma lo ripeto ancora volentieri, senza la cena di Gesù noi non avremmo capito fino in fondo il significato della sua passione e morte, che poi ha portato alla resurrezione. Però dall'altra parte, senza la sua passione e morte, la cena del Signore sarebbe rimasta un mimo. Perché diventa efficace? Perché diventa efficace?
Perché poi gli
anni stati uniti. Diventa efficace non in forza delle parole e dei gesti di Gesù dell'ultima cena, ma diventa efficace in forza delle parole e dei gesti di Gesù nella sua passione e morte. È questo che dà efficacia all'Eucarestia. Però l'Eucarestia celebrata da Gesù, il rendimento di grazia prima della sua passione e morte, serve per dire il significato, no? Come dicevo l'altra volta, che non è semplicemente che Gesù è stato sfortunato, che Gesù è stato colpito ingiustamente, che Gesù è caduto in un tranello, ma che sì, dentro tutto questo però Gesù consapevole si è offerto liberamente, no? Infatti in quasi tutte le preghiere eucaristiche diciamo si offrì liberamente, si offrì. È importante questo, fa la differenza. Quindi sapeva, come ha detto Maria Teresa, che sarebbe andato verso la morte e che lui non si sarebbe difeso, non sarebbe né scappato, né avrebbe ucciso gli avversari, né avrebbe risposto a tono, né avrebbe fatto un esercito per... ma che si sarebbe offerto come l'agnello che nella cena pasquale si offriva. Vedete quanti richiami ci sono. Seconda cosa trasforma tutto questo in questa morte violenta, ci dice che viene data non solo per i discepoli, ma anche per i molti, per una nuova alleanza. Ricordate i temi dell'altra volta, Esodo, Geremia, Ezechiele, Isaia, della nuova alleanza, farò una nuova alleanza, farò una nuova alleanza. Che cos'è questa storia dei molti? Per noi è difficile da capire, perché per noi molti vuol dire che sono una parte di un tutto, anche se tanti. Molti vuol dire non tutti. Ecco, invece la parola greca probabilmente traduce una parola ebraica, aramaica, che vuol dire moltitudini, che è un po' diverso. Le moltitudini, che tante volte sono richiamate nei profeti, stabilirò su questo monte un banchetto, accorreranno le moltitudini. Alla fine dei monti, alla fine dei tempi, quello che diciamo nella prima domenica, nel primo giorno di Avvento, mi pare, o la prima domenica di Avvento, alla fine dei tempi, il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti, adesso occorreranno tutte le genti. Anche qui, genti, non sono le genti come intendiamo noi, ma sono i gentili. Chi sono i gentili? I pagani, i non ebrei. Quindi le moltitudini, i gentili, è per dire tutti gli altri popoli. Quindi, allora, queste parole di Gesù, versato per molti, non vuol dire versato per molti, cioè quelli che credono in me. Molti, non tutti, perché non tutti credono. No, versato è comunque versato per le moltitudini. Va bene? È che poi è difficile renderlo in italiano. Va bene? Tanto è vero che Benedetto XVI aveva fatto una proposta di non perdere questa parola e di tornare a dire molti, ma poi non è andata perché in italiano non suona bene molti, cioè non rispetta il significato iniziale di questa parola. Bisognerebbe dire per voi e per le moltitudini, però capite che comincia a suonare un po' esotico. E quindi attenzione, che la differenza tra la cena di Gesù e la nostra Eucarestia, per certi punti di vista, è abissale. Perché quando noi celebriamo l'Eucarestia non siamo nel cenacolo, ma siamo sotto la croce. Perché la nostra Eucarestia è efficace in forza della passione, morte e resurrezione di Gesù. Va bene, non semplicemente perché noi ripetiamo i gesti di Gesù. Vi ricordate tutto il tema del memoriale che ci riporta dentro l'evento? Ma l'evento non è l'ultima cena, l'evento è la passione, morte e resurrezione. Torno ancora a dire: mistero della fede annunciato. Quindi abbiamo appena ripetuto le parole di Gesù dell'ultima cena. Ma noi, attraverso quelle parole, non annunciamo l'ultima cena, annunciamo che Gesù ha vissuto, spiegando però prima queste parole con l'ultima cena. Seconda osservazione, questo fa anche la differenza, alcune traduzioni adesso cercano di rendere il fatto del futuro, cioè che Gesù dice: questo è il mio corpo che sarà dato per voi, perché il significato più vicino al greco sembra essere il futuro. Solo che questo, il verbo, non c'è sempre. Sto guardando tutte le guardiamo insieme tutte le versioni. Luca ha: lo spezzò, lo diede, questo è il mio corpo che è dato. Vedete che c'è il verbo. Matteo prese il pane, lo spezzò dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. E qui non c'è il dato. Marco nemmeno. Paolo dice: questo è il mio corpo che è per voi. Non usa il verbo, ma usa la preposizione. Sempre per dire là. Il calice viene versato per voi in Luca. In Matteo, versato per molti. In Marco, versato per molti. In Paolo non dice niente. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Questo dato, questo versato, in Gesù è al futuro, cioè è questo è il mio corpo che sarà dato per voi. Mentre noi che celebriamo l'Eucarestia, questo è il corpo che è già stato dato per noi. E così il calice è il sangue che nella cena di Gesù sarà dato per noi, ma noi quando celebriamo l'Eucarestia facciamo memoria di facciamo la preghiera sul calice che dice che è il calice che è stato versato, è il sangue che è stato versato per noi. Sì. È il futuro. Praticamente Gesù ha detto i verbi al futuro e noi li diciamo al passato.
No. Anche al presente, però. Se è dato, sarebbe presente allora.
Sì, qui adesso non ho gli strumenti per andare a controllare perfettamente il verbo greco. L'anno prossimo magari vi ricordate che andiamo a vederli direttamente, perché non posso sempre portare tutto quello che mi serve. L'Eucarestia quindi diventa non più la cena pasquale ebraica vissuta da Gesù, celebrata da Gesù, ma l'Eucarestia con Gesù diventa la sua Pasqua. Dice in Luca: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua. Questa Pasqua, cioè questa cena pasquale, o questa Pasqua nel senso di questo momento in cui io mi dono. E poi alla fine di tutto dice Gesù: fate questo in memoria di me. Addirittura nella versione di Luca, se vedete, c'è due volte: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in ricordo di me. Poi sulla preghiera del calice, vediamo se ce l'ho, perché perché c'è scritto che viene fatta due volte, che non lo trovo.
Ma è stato difficile però stabilire
cosa?
Se lì c'erano 5 versioni diverse.
4 versioni diverse, sì, però vedete che la Chiesa non ha deciso di uniformarle, le ha rispettate comunque tutte e 4. Quindi anche questo è interessante. Non è che ha preso qualcosa da... Sì, nel testo che abbiamo noi ha fatto un po' una sintesi, ma però diciamo ha deciso di lasciare, non è per esempio, no, che ha preso i 4 evangelisti e ha detto: adesso per non far confusione li mettiamo insieme e facciamo un Vangelo solo. Ha rispettato i 4 Evangeli, ha 4 racconti dell'ultima cena, Paolo e i 3 sinottici, li ha tenuti tutti e 3. Cosa chiede Gesù dicendo fate questo in memoria di me? Chiede non solo che si ripetano le sue parole e i suoi gesti, ma chiede che si faccia memoria attraverso quelle parole e quei gesti della morte e della resurrezione di Gesù. Attenzione allora, e qui poi magari se abbiamo qualche, sì, un po' di tempo ce l'abbiamo ancora, andiamo già a vedere qualche preghiera eucaristica, perché ci dà anche l'eco della prima comunità cristiana. Come vi dicevo, no, anch'io sono un po' così, la nostra preoccupazione quando celebriamo l'Eucaristia è di ripetere bene i gesti di Gesù nell'ultima cena. Invece, se ci pensiamo bene, la preoccupazione quando celebriamo l'Eucaristia dovrebbe essere, attraverso quei gesti e quelle parole, entrare nel dono di Gesù della sua morte e della sua resurrezione, cioè fare memoriale, diventare contemporanei della morte di Gesù. Attenzione, no? Come qualche volta si rischiava di dire una volta nel catechismo, non è che ogni volta si rinnova la morte e la resurrezione di Gesù. Ebrei lo dice chiaramente, c'è stata una volta per tutte. Ma siamo noi che diventiamo partecipi di quello stesso evento. Non c'è bisogno che Gesù muoia ogni volta, ma c'è bisogno che quell'evento si presenti nella sua forza di salvezza anche per noi. Allora lo possiamo vedere in due modi, secondo me. Un po' quello che ci viene più facile, perché la memoria fa così, è come se attraverso i gesti e le parole di Gesù noi fossimo portati a vivere, a rivivere quel momento, no? Noi. Ma dal punto di vista teologico, che cos'è più giusto dire? Che cos'è che ci permette di fare questo? È il fatto che quel dono non è stato fatto semplicemente da un essere umano, ma è stato fatto dal Figlio di Dio. E allora, attraverso quel momento puntuale, Dio in Gesù ha fatto una salvezza che raggiunge tutti gli uomini. Va bene? Detta in altre parole, questa è la storia della salvezza, no? La storia che parte dalla creazione dell'universo, dalla creazione dell'uomo, dalla chiamata di Abramo, dal Mar Rosso, dai profeti, arriva a Gesù e poi continua con la vita della Chiesa. Ma questo dono di Gesù, che viene da Gesù, si incarna, no? Come Figlio di Dio, essendo Figlio di Dio, quel dono di salvezza non vale solo per il momento in cui l'ha fatto, ma vale per il prima e anche per il dopo. Difatti, vi ricordate che in tante icone c'è, come anche chi era venuto dalle suore Orsoline, c'è l'icona del Signore con la croce che scende negli inferi, che butta giù le porte degli inferi, perché permette a tutti i padri della Chiesa che erano rimasti come in questa specie di limbo di andare in paradiso. Come se questi padri o santi antichi hanno comunque dovuto aspettare anche loro la salvezza di Gesù per poter passare dall'altra parte. E c'è Gesù che butta giù le porte non dell'inferno, ma degli inferi, che è un po' diverso dall'inferno. Gli inferi sono l'ade dove queste anime rimangono lì sospese, no? E le fa andare per la giusta strada. E così noi, Gesù ci raggiunge anche noi da quella passione, dal momento in cui lui ha dato la vita, in un anno, in un momento, in un luogo ben preciso, una volta sola, però quell'evento, che è evento di salvezza, attraverso l'Eucaristia raggiunge anche noi. Ecco perché allora l'Eucaristia diventa l'atto centrale della vita cristiana. L'Eucarestia ci rende partecipi di quell'unico evento e noi la celebreremo, speriamo che il Signore ci permetta, fino al giorno in cui ci sarà la venuta gloriosa di Gesù alla fine dei tempi nel Regno dei Cieli, dove lì l'Eucarestia sarà celebrata una volta per tutte dalla presenza stessa di Gesù in mezzo a noi, e penso non ci sarà più allora bisogno di celebrare l'Eucarestia, perché come dice San Paolo, Dio sarà tutto in tutti. Va bene? Allora, vediamo anche che cosa ci consegna la Chiesa circa queste preghiere eucaristiche. Allora, volevo guardarne due o tre, perché ci danno anche un attimo una sensazione un po' diversa. Allora, la prima è quella della didache, ve la rileggo, la riguardiamo insieme, che dice: riguardo all'Eucarestia, così rendete grazie, da prima per il calice, anche qua c'è il calice prima, noi ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la santa vite di Davide, tuo servo, che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo servo, a te la gloria nei secoli. Poi per il pane spezzato ti rendiamo grazie, Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo servo, a te la gloria nei secoli. Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso qua e là sopra i colli e raccolto divenne una cosa sola, vedete che c'è il richiamo del pane spezzato comunque, no? Così si raccolga la tua Chiesa nel tuo regno dai confini della terra, perché tu hai la gloria e la potenza per Gesù Cristo nei secoli. Nessuno però mangi né beva della vostra Eucaristia se non i battezzati. Prima indicazione, per poter partecipare all'Eucaristia bisogna essere battezzati. Perché anche riguardo a ciò il Signore ha detto: non date ciò che è santo ai cani. I cani sarebbero i non credenti, no? Nella, vi ricordate la cananea? Non è lecito dare le briciole ai cani, i cani sarebbero i non credenti. Dopo che vi sarete saziati, ancora rendete grazie. Questo somiglia molto alla preghiera che facciamo anche adesso dopo la consacrazione, dopo il mistero della fede. Ti rendiamo grazie, Padre Santo, per il tuo santo nome che hai fatto abitare nei nostri cuori e per la conoscenza, la fede e l'immortalità che ci hai rivelato per mezzo di Gesù, tuo servo, a te gloria nei secoli. Tu, Signore Onnipotente, hai creato ogni cosa a gloria del tuo nome, hai dato agli uomini cibo e bevanda a loro confronto affinché ti rendano grazie, ma a noi hai donato un cibo, una bevanda spirituali e la vita eterna per mezzo del tuo servo, che è Gesù. Soprattutto ti rendiamo grazie perché sei potente, a te gloria nei secoli. Ricordati, Signore, della tua Chiesa, di preservarla da ogni male e di renderla perfetta nel tuo amore. Santificata, raccoglila dai quattro venti nel tuo regno che per lei preparasti, perché tua è la potenza e la gloria nei secoli. Venga la grazia e passi questo mondo, osanna la casa di Davide, chi è santo si avanzi, chi non lo è si penta. Maranatà, che vuol dire vieni Signore Gesù. Questa è una preghiera della Didache, siamo praticamente alla fine del secondo secolo, quindi verso il 100, siamo proprio lì, è una preghiera antichissima. Poi c'è questa preghiera di Ippolito, che è stata un po' ripescata dopo il concilio e che in parte è entrata nella seconda preghiera eucaristica, che è quella che invece usiamo più spesso, no? Forse perché è breve oltre che bella. Qua siamo molto più tardi, siamo nel terzo secolo, 215. Ti rendiamo grazie, o Dio, per mezzo del tuo diletto figlio Gesù Cristo, figliolo, dice addirittura, puerum, figliolo Gesù Cristo, che negli ultimi tempi ha inviato a noi come Salvatore, Redentore e Messaggero della tua volontà. Egli è il tuo Verbo inseparabile, per mezzo del quale hai creato tutte le cose e fu di tuo gradimento, che hai mandato dal cielo nel seno di una vergine, accolto nel grembo, si è incarnato e si è manifestato come tuo Figlio dallo Spirito Santo e dalla Vergine. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le mani nella passione per liberare dalla sofferenza coloro che confidano in te. Mentre si consegnava liberamente alla passione per distruggere la morte, spezzare le catene del demonio, calpestare l'inferno, illuminare i giusti, fissare la norma e manifestare la resurrezione, prese il pane, ti rese grazie e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che sarà spezzato per voi. Allo stesso modo fece col calice dicendo: questo è il mio calice che sarà versato per voi, fate questo in memoria di me. Ricordando dunque la sua morte e la sua resurrezione, ti offriamo il pane e il calice e ti rendiamo grazie per averci fatti degni di stare alla tua presenza e di renderti culto. E ti preghiamo di inviare il tuo Spirito Santo sull'offerta della Santa Chiesa, unendo in una sola cosa, dona a coloro che partecipano dei santi misteri la pienezza dello Spirito Santo per confermare la loro fede nella verità, affinché ti lodiamo e ti glorifichiamo per Gesù Cristo tuo Figlio, per il quale gloria, onore a te con lo Spirito Santo nella tua Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Amen. È molto bello, vedete, in queste preghiere, come anche nella Didache, che dopo il ricordo della consacrazione, dopo il ricordo delle parole di Gesù, che sono la consacrazione, quella che noi chiamiamo consacrazione, c'è una preghiera per tutti i credenti e per l'unità della Chiesa. Quindi anche qui no, c'è la contemporaneità, la salvezza di Cristo opera nei credenti attraverso lo Spirito Santo per renderci uno. E adesso andiamo a una preghiera un po' lunga, ma per scandalizzarvi un po', perché c'è una preghiera dove proprio non c'è nessun ricordo delle parole di Gesù dell'ultima cena. Questa non viene letta perché non appartiene alla nostra tradizione latina, ma è una preghiera di una chiesa di Adai e Mari, una zona dell'Asia che per certi aspetti, che per una parte è andata per conto suo, è ortodossa, e per una parte invece è rimasta fedele alla comunione con il Papa. E c'era il problema di gestire questa preghiera eucaristica. Alla fine Giovanni Paolo II fece studiare la cosa alla Congregazione della Dottrina della Fede, dove c'era quello che poi è diventato Benedetto XVI Ratzinger, e dopo anni di studio hanno detto: no, questa preghiera è una preghiera che si può usare, che quella Chiesa può usare per consacrare. Perché ciò che conta non è ripetere in modo preciso le parole dell'ultima cena, ma ricordando l'ultima cena fare una preghiera di ringraziamento eucaristica. Allora ve la leggo, volevo prima anche farvela vedere ma non ha funzionato tutti i nostri mezzi. La grazia del Signore nostro e la comunione dello Spirito Santo, Gesù Cristo e l'amore di Dio Padre siano con tutti noi ora e in ogni tempo nei secoli dei secoli. Amen. In alto siano le vostre menti. Vedete, noi diciamo in alto i nostri cuori. A te sono Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, re lodabile. L'oblazione è l'offerta, no? L'oblazione a Dio, Signore di tutti, viene offerta. Vedete che c'è comunque l'idea dell'offerta, del sacrificio. È conveniente e giusto. E dici questa preghiera: è degno di lode da tutte le nostre bocche e di confessione da tutte le nostre lingue il nome adorabile e lodabile del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che creò il mondo nella sua grazia e i suoi abitanti nella sua pietà e redense gli uomini nella sua clemenza e fece una grande grazia ai mortali. La tua grandezza, Signore, adorano mille migliaia di esseri superiori e 10.000 miriadi di angeli. Le schiere di esseri spirituali, ministri di fuoco e di spirito, insieme ai cherubini e ai serafini santi, lodano il tuo nome, vociferando e lodando incessantemente, gridando l'uno all'altro e dicendo: santo, santo, santo è il Signore, pieni sono i cieli e la terra della tua lode, Osanna nei luoghi eccelsi, vedete che c'è una somiglianza con, il nostro, con la nostra preghiera eucaristica dove c'è il santo, e con queste potenze celesti ti confessiamo, Signore, anche noi tuoi servi, deboli, infermi e miseri, perché facesti a noi una grande grazia che non si può pagare, poiché rivestisti la nostra umanità per vivificare attraverso la tua divinità ed elevasti la nostra oppressione e rialzasti la nostra caduta e risuscitasti la nostra mortalità e rimettesti i nostri debiti e giustificasti la nostra condizione di peccato e illuminasti la nostra mente, superasti i nostri avversari e facesti risplendere la debolezza della nostra natura inferma con le misericordie abbondanti della tua grazia. E per tutti i tuoi aiuti e le tue grazie verso di noi ti rendiamo lode e onore, confessione e adorazione, ora e ogni tempo, nei secoli dei secoli. Tu, Signore, nelle tue molte misericordie di cui non riusciamo a parlare, fa memoria buona di tutti i padri retti e giusti che furono graditi dinanzi a te, nella commemorazione del corpo e del sangue del tuo Figlio, che ti offriamo sopra l'altare puro e santo come tu ci insegnasti. Vedete? C'è comunque l'offerta, anche se non c'è la precisa ripetizione delle parole di Gesù. E concedi a noi la tua tranquillità e la tua pace per tutti i giorni del mondo, affinché conoscano tutti gli abitanti della terra che tu sei il vero Padre. Vado avanti, ci insegnò, ci mostrò la memoria dei martiri, dei confessori, dei vescovi, dei presbiteri, dei ministri, di tutti i figli. E anche a noi, Signore, tuoi servi deboli e infermi e miseri, che siamo radunati e stiamo dinanzi a te in questo momento, abbiamo ricevuto nella tradizione la figura che viene da te. Ci allietiamo e lodiamo ed esaltiamo e commemoriamo e celebriamo e facciamo questo mistero grande e tremendo della passione e morte e resurrezione del Signore nostro Gesù Cristo. Noi diciamo il mistero della fede. Vedete che i testi comunque si richiamano e si rincorrono. Venga, Signore, lo Spirito tuo Santo e riposi sopra questa oblazione dei tuoi servi e la benedica e la santifichi. È dopo quello che noi invece diciamo prima, affinché sia per noi, Signore, per l'espiazione dei debiti, per la remissione dei peccati e per la grande speranza della resurrezione dai morti e per la vita nuova nel regno dei cieli e con tutti coloro che furono graditi dinanzi a te. Quindi c'è anche la memoria dei defunti. E per tutta la tua economia mirabile verso di noi ti confessiamo e ti lodiamo incessantemente nella tua Chiesa, redenta nel sangue prezioso del tuo Cristo, con bocche aperte e a volti scoperti, rendendo lode e onore, confessione e adorazione al nome tuo vivo e santo e vivificante, ora e nei secoli e in ogni tempo, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, se noi diciamo, qua c'è il pane da alzare e da mostrare, c'è il calice da alzare, ci sono le parole di Gesù dell'ultima cena? No, ma è una preghiera eucaristica, una preghiera di ringraziamento? Sì. C'è una consacrazione del pane e del vino? Sì. C'è un'invocazione dello Spirito Santo? Sì. C'è una coscienza che lì si sta rinnovando, si sta facendo il memoriale della passione, morte e resurrezione del Signore? Sì, per cui la Chiesa ritiene che anche questa è una preghiera eucaristica. Va bene? Ecco, qui ci fermiamo. Penso che abbiamo fatto un bel itinerario che ci ha portato dalla notte prima della liberazione dell'Egitto, alla Pasqua ebraica, il passaggio del Mar Rosso, alla cena pasquale ebraica che faceva ricordo di quell'evento, ai sacrifici di comunione e di espiazione che tutta la tradizione ebraica ci ha consegnato, fino ad arrivare alla cena di Gesù che è piena di riferimenti pasquali, ma soprattutto al fatto che questa cena di Gesù non solo guarda indietro a tutta la storia della salvezza, ma guarda in avanti al giorno dopo, diciamo così, alla passione, alla morte, alla resurrezione. E da lì anche il fatto che la prima comunità cristiana, poco dopo la passione, morte e resurrezione di Cristo, fa memoria delle parole e dei gesti di Gesù dell'ultima cena, ricordando la sua passione, la sua morte e la sua resurrezione. Mi piacerebbe, se il Signore ci darà vita e possibilità di andare avanti, invece l'anno prossimo partire proprio da lì e vedere invece il significato che hanno per noi tutto quello che noi viviamo concretamente nella nostra Eucarestia, ecco, soprattutto i gesti, il pasto, il rendimento di grazie, il significato del pane, il significato del vino, il significato del sacrificio, che come va inteso il sacrificio di Gesù e anche il nostro sacrificio.